Capitolo sedicesimo. Commento Giovanni 2, 12 a 22. Nel suo tempio. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre e coi suoi fratelli e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti giorni. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme. Per compiere tale viaggio, Gesù si unì a una delle affollate carovane che si recavano verso la capitale. Non avendo fatto conoscere pubblicamente la sua missione, poté mescolarsi inosservato tra la folla. In tale viaggio si parlava frequentemente della venuta del Messia, sul quale la predicazione di Giovanni aveva attratto l'attenzione. Ci si soffermava sulle speranze di grandezza nazionale e gli animi si entusiasmavano. Gesù sapeva che tali speranze sarebbero andate deluse perché fondate su un'interpretazione errata delle scritture. Si adoperava perciò per spiegare le profezie e indurre i suoi uditori a uno studio più attento della parola di Dio. I capi esortavano gli israeliti a recarsi a Gerusalemme per esservi istruiti su come adorare Dio. Durante la settimana di Pasqua, nella capitale, erano in molti ad accorrere da ogni parte della Palestina e anche dai paesi più lontani. Una folla eterogenea occupava i cortili del Tempio. Siccome la maggior parte delle persone non poteva portarsi dietro gli animali che si dovevano immolare come tipi del grande sacrificio per la loro comodità, si effettuava una vendita di animali nel cortile esterno del tempio. Quivi tutti i fedeli, senza distinzione di classe, andavano per procurarsi le vittime e per cambiare ogni moneta straniera con quella del santuario. Ciascun israelita doveva pagare ogni anno mezzo siclo per riscattare la sua persona. Il denaro così raccolto serviva per la manutenzione del tempio. Oltre a ciò, offerte volontarie di entità cospicua venivano portate nel tesoro del tempio. Ogni moneta straniera doveva essere cambiata col siclo del santuario, unica moneta accettata nel servizio del tempio. Tale cambio, che dava occasione a inganni ed estorsioni, era per i sacerdoti una vergognosa fonte di guadagno. I commercianti vendevano gli animali a prezzi esorbitanti e dividevano poi i loro guadagni con i sacerdoti e con gli anziani, i quali si arricchivano così a spese del popolo. Si insegnava ai fedeli che se non offrivano sacrifici, la benedizione divina non sarebbe scesa sui loro figli e sulle loro terre. Si alzavano i prezzi delle vittime con la certezza che i fedeli giunti da tanto lontano non sarebbero tornati alle loro case senza aver compiuto gli atti di culto prescritti. In occasione della Pasqua grande era il numero dei sacrifici offerti e le vittime nel tempio aumentavano di parecchio. La confusione faceva pensare a un mercato di bestiame più che al santo tempio di Dio. Si udivano il muggito dei buoi, il belare delle pecore, il tubar dei piccioni mescolati col tintinnio delle monete e con le contrattazioni rabbiose. Il baccano disturbava i fedeli e sommergeva le preghiere. Gli israeliti erano orgogliosi del loro tempio e consideravano come bestemmia ogni parola pronunciata contro di esso. Erano scrupolosi nella celebrazione dei riti, ma per amore del denaro passavano sopra a quegli scrupoli. Non si rendevano conto di quanto si fossero allontanati dallo scopo per cui Dio stesso aveva stabilito quel servizio. Quando il Signore discese sul monte Sinai, consacrò con la sua presenza quel luogo. Mosè ricevette l'ordine di isolare il monte con barriere e di santificarlo. Guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne il lembo. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano tocchi quel tale, ma sia lapidato e trafitto di frecce, animale o uomo che sia, non sia lasciato vivere. Dio insegnava così che qualunque luogo ove si manifestava la sua presenza era santificato. I luoghi adiacenti al santuario avrebbero dovuto essere considerati sacri, ma l'amore del denaro aveva fatto perdere di vista tutto ciò. I sacerdoti e gli anziani, rappresentanti di Dio presso il popolo, avrebbero dovuto reprimere gli abusi commessi nel cortile del Tempio e dare al popolo esempio di integrità e di misericordia. Anziché ricercare un guadagno personale, avrebbero dovuto por mente alle condizioni e ai bisogni dei fedeli e venire in aiuto di chi non aveva i mezzi per procurarsi gli animali richiesti per i sacrifici. Ma essi trascurarono il proprio dovere perché la cupidigia aveva indurito loro il cuore. Venivano alla festa anche i sofferenti, i poveri, i ciechi, gli zoppi, i sordi. Alcuni erano portati su lettucci. Molti erano troppo poveri per poter offrire al Signore l'offerta più modesta e perfino per procurarsi il cibo con cui saziare la fame. Erano molto turbati per gli insegnamenti dei sacerdoti, i quali si vantavano della loro pietà e si proclamavano custodi del popolo, ma erano privi di simpatia e di compassione. I poveri, i malati, i morenti si rivolgevano a loro inutilmente. In quei cuori induriti non si risvegliava alcun sentimento di pietà. Entrato nel Tempio, Gesù colse con un solo sguardo tutta la scena. Vide il traffico disonesto, vide l'angoscia dei poveri che temevano, non potendo portare dei sacrifici, di non avere il perdono dei peccati. Vide che il cortile esterno del Tempio era stato trasformato in un luogo di traffico profano. Sembrava un grande mercato. Sentì che doveva fare qualcosa. Si era ingiunto al popolo di seguire tante cerimonie senza che gli fosse data un'adeguata istruzione per comprenderne il significato. I fedeli non capivano che i loro sacrifici erano tipi del sacrificio unico e perfetto. In mezzo a loro, né riconosciuto né onorato, stava colui cui tutti quei sacrifici miravano, colui che aveva stabilito tali sacrifici. Egli ne conosceva il valore simbolico e si rendeva conto che erano stati travisati e che venivano interpretati falsamente. L'adorazione spirituale stava scomparendo e nessun legame univa più a Dio sacerdoti e classe dirigente. Cristo era venuto per stabilire un tipo di adorazione completamente diverso. Appena entrò nel Tempio, Cristo colse con uno sguardo penetrante la scena che gli stava dinanzi. Con occhio profetico vide il futuro e non solo anni, ma secoli e millenni. Vide che sacerdoti e capi si sarebbero rifiutati di far giustizia ai miseri e avrebbero impedito la predicazione dell'Evangelo ai poveri. Vide che l'amore di Dio sarebbe stato nascosto ai peccatori e che si sarebbe trafficato con la sua grazia. Nel guardare tale scena si indignò e il suo aspetto espresse forza e autorità. L'attenzione del popolo si volse verso di lui. Gli occhi dei trafficanti si fissarono sul suo volto. Non riuscivano a sfuggire al suo sguardo. Sentivano che quell'uomo leggeva i loro pensieri più reconditi e penetrava nei loro segreti moventi. Cercarono di volgere il volto altrove, temendo che quegli occhi scrutatori potessero leggervi le cattive azioni compiute. Il frastuono cessa. Si interrompe il brusio del traffico e delle contrattazioni e il silenzio si fa opprimente. L'assemblea è dominata da un senso di timore, come se si trovasse dinanzi al tribunale di Dio. La divinità rifulge in Cristo attraverso il velo dell'umanità. La maestà del cielo si erge come nell'ultimo giorno, non rivestita della stessa gloria, ma capace di leggere nell'anima. Il suo sguardo spazia sulla folla e si sofferma dominatore su ognuno. Il suo volto risplende di luce divina. Egli parla e la sua voce chiara e potente, la stessa che ha proclamato la legge dal Sinai e che ora i sacerdoti e gli anziani non vogliono ascoltare, echeggia sotto i porticati del Tempio. Portate via di qui queste cose. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Scendendo lentamente i gradini, con in mano una sferza di cordicelle, ordina ai mercanti di lasciare i recinti del Tempio. Con uno zelo e una severità che non aveva ancora manifestati, rovescia le tavole dei cambiavalute. Le monete cadendo sui pavimenti di marmo mandano un suono squillante. Nessuno osa porre in dubbio la sua autorità, né raccoglie il denaro illecitamente guadagnato. Gesù non colpisce alcuno, ma quella semplice sferza sembra in mano sua una spada fiammeggiante. Gli addetti al tempio, i sacerdoti affaristi, i compratori e i mercanti di bestiame, insieme con i loro buoi e le loro pecore, si precipitano fuori, preoccupati unicamente di sfuggire alla condanna della sua presenza. La folla, sentendo passare su di sé l'ombra della sua divinità, è presa dal panico. Da centinaia di labbra pallide sfuggono grida di terrore. Perfino i discepoli tremano, impressionati dalle parole e dall'atteggiamento di Gesù così insoliti. Si ricordano di ciò che è stato scritto: «Lo zelo della tua casa mi ha roso». Presto la folla tumultuosa con la sua mercanzia si trova lontana dal Tempio del Signore. I cortili sono liberi dal traffico profano. Un silenzio profondo e solenne subentra alla confusione. La presenza del Signore, che una volta aveva santificato la montagna, ha ora santificato il Tempio eretto in suo onore. Con la purificazione del Tempio, Gesù proclamava la sua missione di Salvatore e inaugurava il suo ministero. Questo tempio, costruito come dimora dell'Iddio vivente, doveva essere per Israele e per il mondo una parabola. Il piano eterno di Dio era che ogni creatura, dal serafino risplendente e santo sino all'uomo, fosse un tempio dove potesse dimorare il Creatore. Ma a causa del peccato, l'umanità non è stata più il tempio di Dio. Offuscato e contaminato dal male, il cuore dell'uomo non rivela più la sua gloria. Ma il piano di Dio si adempie con l'incarnazione del suo Figlio. Dio abita in mezzo agli uomini tramite la sua grazia salvatrice e il cuore dell'uomo diventa nuovamente il suo tempio. Dio voleva che il santuario di Gerusalemme fosse una testimonianza perenne dell'alto destino di ogni anima. Ma gli ebrei non avevano compreso il significato dell'edificio che era per loro motivo di grande orgoglio. Non volevano divenire i sacri templi dello Spirito Divino. I cortili del santuario, disonorati dallo scandalo di un traffico vergognoso, non erano che l'immagine fedele del loro cuore, contaminato dalla presenza di passioni sensuali e da pensieri profani. Scacciando dal tempio compratori e venditori, Gesù proclamava la sua intenzione di purificare il cuore dal peccato, dai desideri terreni, dalle concupiscenze carnali, dalle cattive abitudini. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice l'Eterno degli eserciti. E chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Poiché egli è come un fuoco d'affinatore, come la potassa dei lavoratori di panni. Egli si sederà affinando e purificando l'argento e purificherà i figliuoli di Levi e li depurerà come si fa dell'oro e dell'argento. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Nessuno può da solo liberarsi dal traffico disonesto che ha invaso il suo cuore. Cristo solo può purificare il tempio dell'anima, ma egli non ne forza l'ingresso. Non entra in questo come entrò nel tempio antico, ma dice: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. Egli non verrà solamente per un giorno, perché dice: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, ed essi saranno mio popolo. Egli si metterà sotto i piedi le nostre iniquità e getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati. La sua presenza purificherà e santificherà l'anima e farà di essa un sacro tempio per il Signore, una dimora a Dio per lo Spirito. I sacerdoti e i capi, in preda al terrore, erano fuggiti dal cortile del tempio, lontani dallo sguardo scrutatore che leggeva nel loro cuore. Durante la fuga incontrarono dei fedeli che si recavano al tempio. Dissero loro di tornare indietro e raccontarono ciò che avevano visto e udito. Cristo guardava con profonda pietà quegli uomini impauriti e in fuga, ignari della natura del vero culto. In quella scena scorgeva la dispersione di tutto il popolo ebraico a cagione della sua malvagità e impenitenza. Perché i sacerdoti fuggirono così dal tempio? Perché non restarono al loro posto? Chi li aveva cacciati era il figlio di un falegname, un povero Galileo privo di ogni potenza terrena. Perché non gli resistettero? Perché abbandonarono il denaro guadagnato disonestamente e fuggirono davanti all'ordine di qualcuno dall'aspetto esteriore così dimesso? Cristo parlava con l'autorità di un re, e davanti alla sua presenza e al tono della sua voce nessuno poteva resistere. Compresero come mai prima di essere degli ipocriti e dei ladri. Mentre la sua divinità si manifestava, non videro soltanto l'indignazione del suo viso, ma ne intesero anche le parole. Si sentirono come dinanzi al trono del giudice eterno per udire la loro sentenza definitiva. Si formò in loro la convinzione che Cristo era un profeta e molti credettero nella sua messianicità. Lo Spirito Santo ricordava loro le profezie sul Messia. Avrebbero seguito tale convinzione? Ma i sacerdoti e gli anziani non vollero pentirsi. Videro che Gesù simpatizzava con i poveri. Si resero conto di essere colpevoli di estorsione ai danni del popolo. Lo odiavano perché egli leggeva nei loro cuori. La sua riprensione pubblica aveva ferito il loro orgoglio ed erano invidiosi per la sua crescente popolarità. Decisero di chiedergli in base a quale autorità avesse agito così e chi gliel'avesse conferita. Pensosi e traboccanti di odio, i sacerdoti rientrarono lentamente nel tempio, ma in loro assenza si era verificato un grande cambiamento. Durante la loro fuga i poveri erano rimasti e si erano avvicinati a Gesù, il cui aspetto esprimeva simpatia e amore. Commosso, egli diceva a quelle anime tremanti: «Non temete, io vi libererò e voi mi glorificherete. Per questo sono venuto nel mondo». La folla si accalcava supplicante intorno a Cristo e invocava la sua benedizione. L'orecchio di Gesù era attento a ogni invocazione. Si chinava sui piccoli sofferenti con una tenerezza maggiore di una madre. Si occupava di tutti. Ognuno era guarito dalle sue malattie. Le labbra dei muti intonavano canti di lode, gli occhi dei ciechi contemplavano il viso del loro liberatore, i cuori dei sofferenti si rallegravano. Per i sacerdoti e gli ufficiali del tempio quelle voci furono una grande rivelazione. I guariti parlavano dei dolori sofferti, delle speranze deluse, dei giorni tristi, delle notti insonni. Quando l'ultima loro speranza sembrava estinta, Cristo li aveva guariti. Un altro raccontava che la sua croce era pesante, ma che aveva trovato un soccorritore, il Messia, al cui servizio voleva consacrare la propria vita. Dei genitori invitavano i loro figli a celebrare le lodi di chi li aveva guariti. voci di bimbi e di adolescenti, di padri e di madri, di amici e di spettatori si univano in un coro di ringraziamento e di lode. Il loro cuore traboccava di speranza e di gioia. La pace scendeva nell'animo dei presenti. Guariti nel corpo e nell'anima, ritornavano alle loro case proclamando l'amore incomparabile di Gesù. Quando Cristo fu crocifisso, coloro che erano stati guariti non si unirono alla folla inferocita che gridava «Sia crocifisso! Sia crocifisso!». Avevano simpatia per Gesù perché avevano conosciuto il suo grande amore e la sua potenza straordinaria. Lo avevano riconosciuto come salvatore personale perché aveva dato loro la salute del corpo e quella dell'anima. Avevano ascoltato la predicazione degli apostoli e la parola di Dio era entrata nei loro cuori e li aveva illuminati. Erano diventati strumenti della misericordia di Dio e della sua salvezza. Le persone che erano fuggite in massa dal cortile del Tempio dopo qualche tempo ritornarono. Si erano riavute dal panico, ma portavano ancora sul volto i segni dell'indecisione e della timidezza. Guardarono con meraviglia quanto Gesù aveva fatto e si convinsero che si adempivano in lui le profezie messianiche. Il peccato della profanazione del Tempio ricadeva in gran misura sui sacerdoti. Per loro iniziativa il cortile si era tramutato in un mercato. Il popolo era molto meno responsabile. Esso rimase colpito dall'autorità divina di Gesù, ma sentiva ancora fortissimo l'ascendente dei sacerdoti e dei rabbini. Questi consideravano la missione di Gesù come una innovazione e mettevano in dubbio il suo diritto di modificare ciò che era stato permesso dalle autorità del Tempio. Si risentirono per l'interruzione di quel commercio e soffocarono nel loro cuore la voce dello Spirito Santo. Meglio di chiunque altro i sacerdoti e i capi avrebbero potuto riconoscere in Gesù l'unto del Signore, poiché avevano in mano i sacri rotoli in cui si annunciava la sua missione e si erano resi conto che nella purificazione del Tempio si era manifestata una potenza sovrumana. Sebbene odiassero Gesù, erano assillati dal pensiero che potesse essere un profeta mandato da Dio per ristabilire la santità del Tempio. Con un rispetto nato dal timore, si accostarono a lui e gli chiesero: «Qual segno ci mostri tu che fai queste cose?» Gesù aveva mostrato un segno. Aveva dato una chiara testimonianza della sua natura, illuminando il loro cuore e compiendo le opere che il Messia avrebbe compiuto. Di fronte alla loro richiesta di un segno rispose con un'immagine, mostrando di conoscere la loro malignità e di vedere sin dove essa li avrebbe condotti. Rispose loro: «Disfate questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Queste parole avevano un duplice significato. Egli si riferiva non solo alla distruzione del Tempio e del servizio ebraico, ma alla sua propria morte, alla distruzione del Tempio del suo corpo. A questo gli ebrei stavano già pensando. Tornando nel Tempio, sacerdoti e capi avevano macchinato di uccidere Gesù per sbarazzarsi di quel disturbatore. Ma quando egli li pose davanti al loro progetto, essi non lo capirono. Interpretarono le sue parole come se si riferissero soltanto al Tempio di Gerusalemme e replicarono indignati: 46 anni è durata la fabbrica di questo Tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Sentirono che avevano ragione a non credere in Gesù e rinsaldarono la loro decisione di respingerlo. Cristo non voleva che i giudei increduli comprendessero le sue parole e neppure che in quel momento le comprendessero i suoi discepoli. Sapeva che sarebbero state fraintese dai suoi nemici e ritorte contro di lui. Nel processo gli sarebbero state rinfacciate come un'accusa e sul Calvario ripetute come uno scherno. Ma se le avesse spiegate, avrebbe fatto conoscere ai discepoli le sue sofferenze e avrebbe arrecato loro un dolore che non potevano ancora sopportare. Una spiegazione avrebbe inoltre svelato prematuramente ai giudei il risultato dei loro pregiudizi e della loro incredulità. essi avevano già assunto un atteggiamento che avrebbero mantenuto sino al momento di condurlo come un agnello allo scannatoio. Queste parole furono pronunciate da Gesù per amore dei futuri credenti. Egli sapeva che esse sarebbero state ripetute. Essendo state pronunciate in occasione della Pasqua, sarebbero giunte alle orecchie di migliaia di persone portate in tutte le parti del mondo. Il loro significato sarebbe apparso chiarissimo dopo la sua risurrezione dai morti, costituendo per molti una prova convincente della sua divinità. Persino i discepoli di Gesù spesso non comprendevano le sue lezioni a causa della loro spiritualità insufficiente, ma gli eventi successivi gliele avrebbero fatte comprendere pienamente. Una volta soli, i discepoli si sarebbero confortati con le parole di Gesù. Le parole «disfate questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere», in quanto si riferivano anche al Tempio di Gerusalemme, avevano un significato profondo che i suoi ascoltatori non intesero. Cristo era il fondamento e la vita del Tempio. Quei servizi rappresentavano il sacrificio del Figlio di Dio. Il sacerdozio era stato stabilito per raffigurare il carattere di mediazione dell'opera di Cristo. Tutto il servizio del Tempio era un'anticipazione della morte del Salvatore per la redenzione del mondo. Nel momento in cui quel grande evento sarebbe accaduto, tutte quelle offerte avrebbero perso la loro efficacia. Siccome tutta l'economia rituale era un simbolo di Cristo, senza di lui non aveva valore. Quando gli ebrei portarono il loro rifiuto di Cristo al culmine condannandolo a morte, respinsero tutto quanto dava significato al Tempio e ai servizi. La sua sacralità spariva e veniva condannato alla distruzione. Da quel momento tutte le offerte e tutti i servizi sarebbero stati privi di valore. Non esprimendo la fede nel Salvatore sarebbero stati simili all'offerta di Caino. Condannando Cristo a morte, i giudei virtualmente distrussero il loro Tempio. Quando Cristo spirò, la cortina del Tempio fu strappata in due da cima a fondo, per significare che ormai il grande sacrificio finale era stato compiuto e che il sistema delle offerte si era concluso per sempre. E in tre giorni lo farò risorgere. Sembrò che le potenze delle tenebre trionfassero al momento della morte del Salvatore, ed esse esultarono per la vittoria. Ma Gesù uscì dal sepolcro di Giuseppe come un conquistatore, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Per la sua morte e la sua risurrezione egli è diventato ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Gli uomini hanno innalzato il tabernacolo ebraico, gli uomini hanno costruito il tempio ebraico, ma il santuario celeste, del quale quelli terreni erano un tipo, non è stato costruito da un architetto umano. Ecco un uomo che ha nome il Germoglio, edificherà il Tempio dell'Eterno e porterà le insegne della gloria e si assiderà e dominerà sul suo trono, sarà sacerdote sul suo trono. Tutto il servizio dei sacrifici che aveva annunciato Cristo è finito, ma gli occhi degli uomini sono stati diretti verso il vero sacrificio per i peccati del mondo. Il sacerdozio terreno è terminato, ma noi guardiamo a Gesù, ministro del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello d'Abele. La via al santuario non era ancora manifestata finché sussisteva ancora il primo tabernacolo, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Ond'è che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Il servizio doveva essere trasportato dal santuario terreno a quello celeste, e il sommo sacerdote non sarebbe stato visibile a occhi umani. Non per questo però i discepoli avrebbero subito una perdita. La loro comunione non sarebbe stata interrotta, né la loro potenza diminuita per l'assenza del Salvatore. Mentre Gesù è ministro del santuario celeste, lo Spirito Santo è all'opera nella Chiesa sulla terra. È invisibile agli occhi della carne, ma in lui si adempie la promessa fatta al momento della separazione. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Gesù ha delegato il potere ai suoi ministri, ma la sua presenza vivificante è tuttora nella Chiesa. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote, Gesù, il figliuol di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno.